Allora, mi sentite, penso? Buonasera a tutti, scusate per il ritardo, problema tecnico. Io mi presento e vi dico un po' come funzionerà questo seminario. Mi chiamo Federico Falcitelli, sono della Ragioneria Generale dello Stato e lavoro all'Ispettorato Generale del Bilancio. E il seminario, l'oggetto del seminario è, come vedete, il nuovo portale Open BIDAP, che è un portale della Ragioneria Generale che riguarda dati di contabilità e finanza pubblica accessibili a tutti in formato open. La chiave del messaggio è nuovo, quindi vuol dire che esisteva qualcosa di precedente e quindi l'oggetto di oggi è una cosa nuova rispetto a un qualcosa del passato. Quindi la presentazione, vi dico come si articolerà. Ci sarà qualche diapositiva che adesso proietto io per cercare di raccontare un po' molto brevemente la storia con cui si è arrivati a questo portale nuovo, quindi l'evoluzione che c'è stata dal passato al nuovo. Ed è un elemento importante che vorrei provare a comunicare per il fatto che c'è dietro una evoluzione nella strategia di comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato, oltre che nel trattamento dei dati. Poi c'è una seconda parte in cui vorrei mostrarvi il portale direttamente in linea e quindi farvi vedere con qualche esempio diretto quali sono in linea le caratteristiche di questo nuovo portale. Subito dopo c'è una testimonianza sintetica del colonnello Pizzi al mio fianco, è un intervento programmato, il colonnello è del Corpo della Guardia di Finanza e sarà una testimonianza applicativa di chi ha lavorato con il portale già in passato e ha anche una esperienza nell'utilizzo diretto di determinate informazioni e nella costruzione di informazioni utili per alcuni utilizzi. Io adesso, scusandomi per il ritardo, cerco subito di entrare nel merito della presentazione. Vi dico solo una informazione di servizio che, siccome ci teniamo molto a restare nella vostra memoria, al desk che sta alla vostra sinistra del MEF, della Ragioneria Generale dello Stato, potete ritirare un gadget del portale alla fine della presentazione, però anche se vi stufate e vi alzate prima lo potete ritirare lo stesso, quindi mi raccomando fatelo. Allora, adesso comincio con raccontarvi che cos'è questo portale e perché noi lo chiamiamo nuovo. In particolare io vorrei dividere questa brevissima parte della presentazione in tre punti. Uno è raccontarvi quali sono state le origini di questo portale e, come potete vedere dal nome, quando è nato si chiamava BIDAP, cioè Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, e non si chiamava Open BIDAP, quindi vuol dire che c'è stato un momento in partenza in cui non era open, e questo è un punto della storia e della evoluzione dell'approccio della Ragioneria Generale dello Stato. Un secondo punto che vi voglio raccontare è proprio quello della evoluzione, qual è stato il percorso che abbiamo fatto come amministrazione, e il terzo punto è l'approdo finale, cioè dove siamo arrivati e qual è il risultato. E per raccontarvi questo approdo io voglio mostrarvi anche direttamente che cosa si vede dal portale. Brevemente sulle origini, la caratteristica delle origini è proprio che nasce a un certo punto un portale che noi chiamiamo BIDAP, che sta per Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, e nasce senza il prefisso open, quindi è un qualcosa di chiuso. Cerchiamo di capire che cos'era questa cosa chiusa facendo un piccolissimo e brevissimo, non più di due minuti, excursus storico e anche cercando di capire lo scopo per cui è nato all'origine. All'origine questo portale, nella sua versione non open, nasce per un adempimento normativo. Nella legge di contabilità e finanza pubblica, che è stata ampiamente riformata nel 2009, è stato posto un articolo, l'articolo 13, che istituisce questo oggetto, lo mette in capo al MEF e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e la prima caratteristica che espone la legge è qual è la fonte di alimentazione di questo oggetto, e la fonte di alimentazione sono le amministrazioni pubbliche. Quindi questo portale nasce come punta di raccolta di dati provenienti dalle amministrazioni pubbliche. Però la legge poi dice anche un'altra cosa, cerca di esplicitare per chi è stato creato questo oggetto e per quale scopo. Nell'ambito degli scopi vengono individuate tre macro funzioni. La prima è quella del controllo e monitoraggio della finanza pubblica. La seconda funzione è quella dell'attuazione del federalismo fiscale. La terza funzione è quella del supportare i processi di spending review. Qui bisogna un po' contestualizzare. L'epoca del 2009 era un'epoca appunto in cui c'era particolare attenzione sul federalismo fiscale e sulla spending review. La norma con questo oggetto ha voluto in qualche modo favorire la raccolta standardizzata e omogenea di dati a supporto di questi processi. Quello però che adesso mi preme sottolineare in questo breve ricordo delle origini è il fatto che in realtà questo oggetto è nato come punto di raccolta di dati delle amministrazioni pubbliche, quindi questa come fonte, però ha anche in qualche modo definito e perimetrato molto i destinatari e lo scopo di quello che ci si doveva fare. I destinatari sono a loro volta amministrazioni pubbliche che sovraintendono a quei tre processi che abbiamo individuato: controllo dei conti pubblici, spending review e attuazione del federalismo fiscale. Quindi questo era un oggetto per le amministrazioni pubbliche nella sua versione originale. Questo che cosa ha significato per la ragioneria? Di fatto la ragioneria è stata chiamata a fare un primo grande sforzo di riconsiderazione del proprio patrimonio informativo per cercare di digitalizzarlo e metterlo a disposizione per un tipo di fruizione molto specialistico, perché è quello di funzionari pubblici e di funzionari pubblici che sovraintendono ad alcuni particolari procedimenti amministrativi. La cosa che mi preme più raccontare, quindi come vedete non vi annoierò moltissimo con la storia perché sto andando abbastanza rapidamente, è invece l'evoluzione, perché a un certo punto c'è questo salto, cioè il fatto che questo oggetto che si chiamava solo BDAP diventa Open BDAP. Quello che vorrei provare a rappresentare adesso è come si è arrivati a questo salto e che cosa ha significato. Per raccontarvelo vi faccio vedere una diapositiva che ricostruisce la roadmap storica con cui si è arrivati al portale aperto. Vi voglio sottolineare qual è stato il punto di svolta dell'apertura dei dati e che cosa ha significato per una istituzione come la nostra, e poi vorrei sottolineare quali sono state le azioni da mettere in campo, nonché l'attenzione particolare che è stata data alla user experience, perché nel momento in cui si apre al mondo di tutti, evidentemente la fruizione del dato diventa qualcosa al centro dell'attenzione. La roadmap. In realtà, quando nel 31 dicembre 2009, con la legge di contabilità, è stata istituita la versione chiusa, quindi la versione senza open, questa versione è uscita per la prima volta nel 2013. Quindi nel 2013 esiste una prima versione destinata alle sole amministrazioni pubbliche che è chiusa e che diciamo ha un accesso riservato con password. Negli anni successivi sono cominciati a nascere alcuni contenuti open che un po' come funghi sparsi, perché in realtà nascevano delle normative sulla trasparenza che obbligavano a pubblicare in formato aperto e accessibile a tutti alcuni dati sui bilanci. Per esempio qui in questa diapositiva ho citato un DPCM del 2014 che obbligava i ministeri a rendere pubblico in formato open il bilancio di previsione e anche il consuntivo. Quindi continuava a esistere un oggetto chiuso con accesso riservato con password, però con dei link aperti dove cominciavano a comparire delle informazioni in formato aperto. E così la BDAP ha lavorato per alcuni anni. Nel frattempo c'è stata un'altra esperienza significativa della ragioneria, che è stato il fatto di pubblicare una app per dispositivi mobili che si chiama Bilancio Aperto. Se poi siete curiosi, sempre lì allo stand alla vostra sinistra potete avere approfondimenti e dimostrazioni. Comunque con questa app si è cominciati a porsi in un'ottica differente, cioè come rendere il bilancio dello Stato fruibile attraverso un dispositivo mobile, aperto quindi a un'utenza molto vasta, così come pure una serie di altre informazioni e dati di finanza pubblica. Il passo successivo è stato il vero e proprio salto quando nel nome di questo portale per la prima volta compare il prefisso open, quindi diventa un portale aperto al pubblico. Come vedremo tra un attimo, si tratta di una fase in cui lo sviluppo principale che è stato fatto è stato quello di produrre una grande massa di dataset scaricabili in formato aperto. Successivamente, nel 2017, c'è stato un restyling che ha cercato di rendere il tutto più fruibile, fino a che siamo arrivati ai giorni nostri, che è l'oggetto di questo seminario, ovvero la nuova versione che è uscita il 31 dicembre del 2018 e che quindi adesso ha appena compiuto il suo quinto mese di vita, ed è la cosa di cui ovviamente adesso parliamo un po' di più. Allora, in questo percorso qual è stata la svolta? Questo è un punto che vorrei sottolineare. La svolta è stata una decisione del ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco, che un bel giorno ha detto: noi abbiamo un patrimonio di dati enorme, rendiamolo disponibile a tutti. Ora, può sembrare, tra virgolette, un po' banale o forse retorico che io ricordo questo come punto di svolta, però in realtà quello che voglio raccontare qui tra anche colleghi o tecnici o funzionari di altre amministrazioni è che una cosa di questo genere ha una duplice importanza. La prima cosa è che fornisce ad una iniziativa istituzionale di ampio respiro un commitment fortissimo, che quindi è, diciamo, la benzina per poter far marciare un'attività. La seconda cosa è che in realtà è un'affermazione devastante per chi lavora dal lato della predisposizione dell'oggetto, dei dati, del portale, perché vuol dire che una cosa che era stata pensata fondamentalmente per addetti ai lavori e che erano addetti ai lavori che si occupavano di attività particolari, tipo monitoraggio dei conti pubblici o spending review, in realtà deve essere una cosa potenzialmente accessibile a tutti. Ed è questo proprio l'obiettivo che ha dato il ragioniere generale quando ha deciso di aprire nel 2017. Ha detto: io vorrei che ci fosse un unico portale, un unico approdo uguale per tutti, che possa accogliere qualunque tipo di utenza. Questo ha portato a, diciamo, rivisitare completamente il lavoro che era stato fatto fino al 2017 e che era invece un lavoro dedicato a degli specialisti tendenzialmente. E che cosa si è dovuto fare? Allora, diciamo, se vogliamo essere sintetici, l'azione principale che si è dovuta fare come primo step è stato quello di trasformare tutto il patrimonio di dati che la ragioneria aveva in dati in formato aperto. Formato aperto propriamente detto, quindi vuol dire con le licenze di riuso che esistono in questo tipo di informazione, con il fatto che fossero utilizzabili machine to machine e così via. Quindi molto brevemente, che cosa abbiamo fatto? Noi siamo partiti da una situazione che era quella di da un lato un portale chiuso, che è quello di cui ho raccontato prima, e dall'altro un sito istituzionale, un normale sito web, dove l'informazione era ed è tuttora pubblicata nei formati più disparati, quindi formati non elaborabili, come che sono i formati documentali, oppure formati elaborabili ma non aperti, che sono tabelle Excel o tabelle di altra natura. Quindi il primo passo è stato un passo, lasciatemi dire, a vocazione fortemente tecnologica, quindi abbiamo dovuto mettere in piedi una piattaforma tecnologica di fruizione e gestione degli open data per trasformare tutto il patrimonio in set di dati fruibili in questa maniera. Successivamente c'è stata una ricatalogazione di tutti i dataset, una metadatazione di tutti i dataset per poter renderli ricercabili e fruibili secondo le logiche open, ma anche una rivisitazione dei processi di raccolta dei dati dalle amministrazioni pubbliche, perché anche in quel caso bisognava riconsiderare i formati di raccolta. Per esempio, in quest'ambito c'è anche stata una forma di ottimizzazione e di efficientamento. Voi sapete che nell'ambito di questo portale si raccolgono anche i cosiddetti dati degli enti locali, dei bilanci armonizzati dal 2016. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un formato standard di tracciato standard e quindi di omogeneizzazione dell'informazione, ma anche un formato elettronico standardizzato, i dati vengono raccolti mediante questo portale e peraltro sono stati dismessi altri processi di trasmissione che gli enti locali erano tenuti a fare nei confronti di altre amministrazioni come la Corte dei Conti. Quindi tutti i dati vengono trasmessi qua una sola volta, evitando duplicazioni come era in passato. Quindi c'è stato, quello che volevo in soldoni dire, un grande lavoro di riorganizzazione dei dati di base e dei processi di raccolta e di aggiornamento. Questo ha fatto sì che le prime versioni di questo portale open erano tutto sommato sbilanciate sulla fruizione di dataset open. Siamo arrivati ad avere più di 1500 dataset scaricabili secondo questo formato, però diciamo effettivamente in questo primo periodo 2017-2018 in cui si lavorava soprattutto a questo tipo di informazione, dobbiamo riconoscere che l'utente che in qualche modo è stato privilegiato è l'utente esperto che usa basi dati evolute con tecnologie evolute. Quindi diciamo che facendo anche un po' di autocritica è stato trascurato l'utente che magari è meno esperto e che però sente parlare dalla stampa, dai mezzi di comunicazione di alcuni fenomeni, di alcuni fatti e magari vuole andare in un luogo e trovare l'informazione a cui ci si sta riferendo nel dibattito pubblico, magari per esempio in autunno quando c'è la manovra di bilancio e ci sono informazioni a raffica che viaggiano su tutti i mezzi di comunicazione. Allora, il punto che ci ha portati a fare riflessioni ulteriori è stato che cosa? Il fatto di dire che sì, mettere in piedi una nuova piattaforma tecnologica è un fattore abilitante e irrinunciabile, mettere tanti dati a disposizione nel formato aperto è un fattore irrinunciabile, però se si vuole rispondere a quel mandato che ho ricordato prima del Ragioniere Generale dello Stato che dice dobbiamo accogliere tutti gli utenti su questo portale è lo stesso per tutti, beh allora va costruita una relazione con gli utenti. E quindi il problema che ci siamo posti è come si fa a costruire questa relazione, a far sì che gli utenti entrano in contatto con noi e diciamo hanno interesse in quello che facciamo e che mettiamo a disposizione. Abbiamo capito che la cosa fondamentale è lavorare sulla fruizione, oppure come si dice in modo più modaiolo, sulla user experience. E su questo abbiamo riconsiderato quello che è stato il nostro primo banco di prova in materia di user experience, che è stata proprio l'esperienza dell'app Bilancio Aperto che avevo ricordato prima. Questa esperienza, poi magari andate al desk oppure ve la scaricate, è un'esperienza in cui per la prima volta ci siamo posti la questione di dire mettiamo tutto il bilancio dello Stato dentro un'app, sia nella forma di dati navigabili fino al massimo livello di dettaglio, sia nella forma documentale, per cui con questa app in tutti i passaggi del governo e parlamentari in cui c'è la presentazione del disegno di legge, poi gli emendamenti, poi l'approvazione e poi via via l'assestamento e il rendiconto, vengono nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento messi i dati anche su questa app, in particolare nella parte blu che è quella dedicata al bilancio, e sono quindi fruibili attraverso una navigazione con il meccanismo del drill down. C'è invece una parte arancione che è aggiornata più volte al mese e che dà invece delle informazioni di sintetiche attraverso infografiche o testi sui vari fatti di finanza pubblica che ci sono ogni mese. Questa cosa per noi è stata la prima esperienza con cui abbiamo cominciato a ragionare su logiche diverse di fruizione. Quindi ci siamo detti se abbiamo tanti dati, li abbiamo messi in formato open, adesso dobbiamo costruire una relazione con una utenza ampia e cercare di attrarre il più possibile utenti, proviamo a ragionare su questo tipo di esperienza anche nel portale, ovviamente ad una scala molto più vasta e con un set di informazioni molto più ampio. Siamo partiti da quella che chiamo un po' la lezione di fondo di questa esperienza, ovvero il fatto di coniugare una cosa che è strettamente connessa al ruolo istituzionale della ragioneria, che è il rigore dei dati e il rigore delle definizioni tecniche, il fatto che la ragioneria, anche se incardinata in un organo dell'esecutivo, ha per sua istituzione un ruolo indipendente, con il fatto che forse in qualche modo bisogna trovare un meccanismo di linguaggio un po' differente per arrivare ad un pubblico più vasto. E quindi adesso ancora due parole sull'approdo prima di farvi vedere direttamente il portale. Innanzitutto sull'approdo mi fa piacere avere sullo sfondo, non so se si vede, la fotografia di Luca Pacioli, che è molto caro a chi si occupa di contabilità, perché è un matematico, un religioso, un economista che è vissuto a cavallo del 400 e del 500, si dice uno degli autori della partita doppia, quindi per noi contabili è un grande riferimento, però diciamo secondo me è un riferimento anche nel momento in cui il dato di contabilità viene proposto in una chiave più moderna e non soltanto con gli strumenti che aveva a disposizione questo antesignano. Innanzitutto a cosa abbiamo puntato per l'approdo? Abbiamo puntato a creare un ambiente, un contesto che potesse essere considerato dal pubblico di ogni tipo un contesto affidabile, un contesto fidato, quindi il dato che viene messo in questo contesto e viene pubblicato in questo contesto, pur se non è soltanto nella forma open ma anche attraverso una serie di elaborazioni che vi faccio vedere, è naturalmente sempre un dato certificato e ufficiale. Che cosa dire di questo approdo? Io lo chiamo l'arrivo, ma è anche il nostro punto di ripartenza, perché arrivare a questa nuova veste del portale significa anche ripartire da capo con un nuovo modo di lavorare. E quindi questo vuol dire anche che abbiamo pensato anche a quali sono i valori che volevamo comunicare ed a un concept di base che ci consentisse di arrivare a tutti gli utenti. E questa l'ultima cosa che vi vorrei raccontare attraverso le diapositive. Il problema è stato trovare un dialogo con tutti i tipi di utenti. Come fare a costruire questo dialogo? Beh, la prima cosa è il linguaggio. Questa è una sottolineatura per me fondamentale, perché come vi mostrerò tra poco nel mostrare alcune pagine in diretta del portale, la componente completamente nuova di questa versione rispetto al passato è una componente che io chiamo squisitamente editoriale, una componente fatta di testi, fatta di racconto. Rispetto alla precedente versione non c'è solo il dato numerico, l'informazione numerica, ma c'è un racconto del dato. Non è un caso che mi trovo io oggi a parlare con voi. Io sono dell'Ispettorato Generale del Bilancio, quindi non sono in realtà una persona che normalmente si occupa di progetti ad alta vocazione informatica e tecnologica, però sono il coordinatore del comitato di redazione di questo portale. Il comitato di redazione di questo portale è anche una novità organizzativa che si accompagna alla novità del portale, ovvero immaginare che c'è qualcuno che deve tenere costantemente in vita questo portale, tenere costantemente aggiornato questo portale e tenerlo aggiornato proprio sotto il profilo del racconto, del linguaggio, di quegli strumenti che servono a veicolare il dato e l'informazione istituzionale della ragioneria verso vari tipi di utenza. Quindi una prima questione che c'è stata è trovare un punto di equilibrio tra il nostro linguaggio, quello istituzionale, quello tecnico, quello tipico dei conti, quello di Luca Pacioli che ci ha portato fino a noi, e poi invece il linguaggio del pubblico che ci può comprendere. Un'altra cosa che abbiamo fatto sul tema del dialogo, della ricerca della relazione con l'utenza, è il fatto di progettare degli strumenti, dei dispositivi che sono messi nel portale che fossero identitari. Noi andiamo alla ricerca del fatto che si comprenda che c'è una identità del portale, che l'utente si ricordi dell'identità del portale e del fatto di sapere che può entrare qua e trovare qua alcune delle risposte rispetto a dibattiti, a discussioni che sente sul mondo della contabilità e della finanza pubblica. La vera sfida è essere, lasciatemi dire, affidabili per tutti, ma diciamo affidabili forse evoca soltanto la questione della qualità e dell'affidabilità dell'informazione. Per me affidabili invece vuol dire poter essere adatti a tutte le esigenze. ed è questa un po' la richiesta che ha fatto il ragioniere. Portale unico. Che cosa vuol dire portale unico? Vuol dire, se guardate questa diapositiva, che va bene per gli esperti, va bene per quegli utenti che si servivano con la versione precedente non open, cioè gli esperti funzionari pubblici, però va bene anche per gli esperti analisti esterni, va bene per i giornalisti. Qui c'è scritto va bene tra gli utenti anche per la ragioneria. Questo vuol dire che quando si parla di portale unico si vuole tendere a eliminare duplicazioni, eliminare ridondanze. Io sono ragioneria, io mi occupo del bilancio, qui ci sono i dati del bilancio dello Stato, io non ho ragione di andare da un'altra parte a prendere i dati del bilancio dello Stato a meno che non vada alla ricerca di un dato provvisorio che fa parte, diciamo, del mio lavoro quotidiano e che allora vado a vedere sul mio sistema. Ma se mi serve un dato definitivo, sta qua, non ho bisogno di andare da un'altra parte. Quindi dietro c'è anche una dimensione di ottimizzazione dei portali, ottimizzazione delle forme di diffusione di certi tipi di dati. Però come si fa a trovare una dimensione unitaria che possa servire diverse tipologie di utenze? Questo è il punto focale del nuovo approdo, che è il concept del portale. Sono tre parole chiave che questa è l'affermazione su cui mi voglio soffermare e su cui richiamo la vostra attenzione prima di chiudere con le diapositive. Queste tre parole chiave corrispondono a tre diversi livelli di consapevolezza dell'utenza. Che cosa vuol dire questo? Le tre parole chiave sono, innanzitutto, la prima parola è scopri. Scopri che cosa vuol dire? Scopri è un livello di ingresso nel portale, ve lo mostrerò tra poco, un livello di accesso al portale, un instradamento di consultazione del portale che è dedicato a quell'utenza che non conosce bene determinati fenomeni, vuole conoscere un fenomeno, è curioso di un certo fenomeno e qui gli viene offerto l'essenziale. L'essenziale è sia in termini di spiegazione concettuale del fenomeno, sia in termini di principali numeri, grandezze quantitative che definiscono la magnitudo del fenomeno. La seconda parola chiave è invece esplora. Esplora è per un utente che vuole andare un po' più nel dettaglio dei fenomeni, vuole entrare nei dati, vuole arrivare a un certo livello di profondità, vuole consultare dati con un buon grado di dettaglio. Soltanto che in questo caso l'utente viene accompagnato quando sceglie questo tipo di percorso, viene accompagnato attraverso dei dispositivi che sono predefiniti, però che può parametrizzare e quindi a seconda di ciò che sceglie i dispositivi gli restituiscono l'informazione che sta cercando. E poi c'è una terza parola chiave che è la parola analizza. La parola analizza riguarda quel profilo di utenza o quel percorso di consultazione dei dati che è tipico di chi vuole andare al massimo livello di dettaglio ma vuole fare delle analisi self-service, delle analisi fai da te, si vuole scaricare i dati magari e fare delle cose da solo. Perché ci tengo molto a questa parte e magari vi rubo ancora un po' di attenzione su questo? Perché queste tre parole chiave non identificano per definizione tre utenti diversi, ma identificano tre livelli di consultazione. Non è che lo scopri è solo il cittadino che ha scarsa conoscenza e che quindi deve per forza andare a vedere qualcosa di molto sintetico e di poco analitico. Non è nemmeno vero che l'analizza è soltanto per il super esperto. Diciamo, per questo io le ritengo diversi livelli di consapevolezza. Diversi livelli di consapevolezza vuol dire la consapevolezza con cui io mi sento di consultare delle cose o io voglio consultare delle cose in un certo momento. Facendo di nuovo l'esempio su di me, io mi considero magari in modo presuntuoso un esperto di bilancio dello Stato, dovrei teoricamente andare solo nella parte analizza dove trovo i dataset da analizzare, però io so che nella parte esplora che vi mostro tra un attimo ci sono dati sintetici, consultabili molto facilmente, a me se serve quel dato vado là e non vedo perché me lo devo andare a ricostruire partendo da Adamo ed Eva e dalla parte più analitica. Quindi è molto importante che questo concept non sia scambiato per il fatto di dire ci sono tre utenti, se tu sei scarso vai da una parte, se sei esperto va dall'altro, dipende da quello che vuoi fare. Il portale è diviso in aree tematiche, ovviamente, quello che guida sono degli argomenti e ogni argomento è affrontabile secondo questi tre livelli diversi di consultazione. Quali sono le tematiche? Abbiamo cominciato il 31 dicembre mettendo in linea tre tematiche: bilancio dello Stato, bilancio dell'Unione Europea e investimenti pubblici. Adesso lavoriamo ad altre tematiche, la quarta è già uscita, è quella dei conti pubblici. A fine mese uscirà la tematica relativa alla finanza degli enti locali e nel mese successivo quella degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Non finiremo qui, ci saranno in calendario altre tematiche, si arricchirà progressivamente. Il concetto è che ogni volta che si pubblica qualcosa, si pubblica secondo quel concept che vi ho mostrato poco fa. Ultima considerazione con diapositive è il fatto che anche dal punto di vista degli strumenti di fruizione il portale non si ferma allo status che vi mostrerò a breve. Ci sono strumenti in corso di sviluppo, innanzitutto un catalogo dati che sarà un nuovo elemento di consultazione della base informativa, quindi senza scegliere necessariamente un percorso di navigazione, c'è un catalogo da consultare e l'utente che è già abbastanza navigato può decidere di muoversi direttamente nel catalogo. Lo potrà fare con un motore di ricerca dedicato, avrà nella area analizza del portale degli strumenti potenziati per costruirsi delle analisi in linea o anche delle dashboard personalizzate e infine ci sarà un'area per tutti gli utenti che si registrano che si chiama MyRGS, dove l'utente potrà salvare i propri lavori, potrà condividerli con una propria community e poi potrà anche sottoporre al comitato di redazione i propri lavori che potranno essere pubblicati in un'area pubblica riservata alle ricerche degli utenti. Questo solo per dirvi che c'è in questa nuova visione del portale una continua ricerca della relazione con il pubblico fino anche a stimolare il lavoro e con i propri dati e poterlo guardare insieme. Detto tutto questo, io vorrei prendervi ancora qualche minuto per entrare direttamente nel portale e farvi vedere concretamente come il concept Scopri, Esplora, Analizza è stato tradotto e come, diciamo, le diverse aree sono state in qualche modo configurate per i diversi profili di utenza. Lasciatemi uscire un momento di qua e andiamo a vedere il portale. Il portale in questo momento è accessibile mediante la home page della Ragioneria Generale dello Stato. Scrollando sulla pagina c'è il riferimento alla nostra esperienza di bilancio aperto e poi al portale Open BIDAP. Cliccando su questo punto di accesso si apre la home page del portale. La home page del portale vuole accogliere innanzitutto con le news relative agli ultimi fatti di finanza pubblica, le ultime pubblicazioni, cioè, e poi subito c'è il menu principale che è la presentazione delle tematiche RGS e del concept che vi ho raccontato. Come vi dicevo, in questo momento le tematiche sono quattro: conti pubblici, bilancio dello Stato, vediamo se riesco a cliccare, bilancio dell'Unione Europea, investimenti pubblici, quindi sono accessibili dalla home page direttamente andando sui tab. In ogni tematica da subito si presenta il diverso livello di fruizione con lo scopri, l'esplora e l'analizza. Già nel presentarlo si vuole cercare di veicolare all'utenza qual è l'idea di questi tre diversi percorsi. Come vedete, nello scopri c'è una domanda testuale. Qui questa è la parte del portale a maggiore vocazione editoriale, quella che vuole raccontare qualcosa all'utente. Nella parte esplora c'è un numero rappresentativo, si vuole raccontare all'utente che qui trova soprattutto numeri da consultare. Nella parte analizza, magari presentando già dalla home page un primo confronto internazionale, si vuole far comprendere all'utente che trova analisi un po' più spinte o comunque tutti i dati per farsi delle analisi da soli. poi nella home page l'utente trova i principali indicatori sintetici di finanza pubblica. Voi immaginate questa pagina nell'autunno quante volte si aggiorna secondo il dibattito pubblico che c'è sulla manovra, oppure come si aggiorna in questo momento dell'anno ad aprile quando è in discussione il DEF che mette in campo gli obiettivi programmatici per il triennio successivo. Poi ci sono delle pillole informative che sono dispositivi informativi sintetici a rotazione che possono essere anche condivisi con i social e poi una selezione degli articoli, perché come vedrete in questo portale ci sono vari articoli di taglio abbastanza divulgativo che sia a livello qualitativo sia a volte con dati quantitativi vogliono dare un approfondimento, una rappresentazione maggiore all'utente di alcuni fenomeni. Quindi tutto questo per dire che come vedete rispetto a una versione del passato che era sbilanciata su dataset open e poche altre informazioni, qui invece adesso c'è un panorama di informazioni di vario tipo e quindi questo fa capire anche come l'organizzazione è cambiata. C'è un comitato di redazione che al suo interno raccoglie professionalità molto varie che vanno da esperti di materia a web designer a esperti di comunicazione, tra cui anche dei giornalisti. Ora non vi posso mostrare tutto il portale, questo perché diciamo vorrei lasciare un ricordo non bruttissimo di me, quindi vi faccio vedere soltanto alcune pagine che sono quelle che trovo rappresentative di questa nuova veste che abbiamo dato dello scopri, dell'esplora e dell'analizza nelle varie tematiche. Naturalmente per deformazione scelgo l'area tematica bilancio dello Stato, poi vi do qualche assaggio altrove. Guardiamo quindi lo scopri. Lo scopri ha proprio questa caratteristica che dicevo, senza adesso entrare nei dettagli. Che cosa è? È una parte molto molto editoriale, ricca di testi come le spalle di sinistra, il fatto che si vuole dare una definizione abbastanza colloquiale con tooltip all'utente di cos'è il bilancio dello Stato, ma soprattutto poi lo si vuole anche invitare ad una progressione nell'approccio alla materia, dal partire da cercare di capire soltanto che cos'è a andare avanti e trovare magari le grandezze principali del bilancio vigente in questo momento. Quindi anche questa è una pagina che si aggiorna, tra poco si aggiornerà con il bilancio assestato. Poi avere un dettaglio in più con un dispositivo che fa vedere come quei numeri in realtà sono costruiti con alcune tipologie di entrata che stanno alla vostra sinistra, che poi confluiscono in una serie di raggruppamenti di destinazione della spesa. Con un'idea di dettaglio crescente, poi si va ad un primo dispositivo che, se l'utente si è incuriosito, gli può far capire: se hai visto le entrate e le uscite principali di quest'anno, vuoi vedere com'erano quelli del passato? E allora qui ha dei dispositivi parametrizzabili, per esempio sulle spese potrei scegliere l'anno 18, ma potrei scegliere anche l'anno 2016 e vedere come erano le spese in quell'anno, oppure cambiare ad esempio la destinazione della spesa, oppure ancora scegliere un valore assoluto oppure un valore pro capite. Questo è un primo assaggio per l'utente di che cosa può capire per i grandi numeri. E poi in genere questa pagina dello scopri finisce con un dispositivo che tende a dare delle informazioni all'utente per capire meglio l'argomento e come poter proseguire nella consultazione del portale. In questo caso noi offriamo una timeline del bilancio che si posiziona sul mese in cui l'utente si trova, in questo caso maggio, e fa vedere che cosa succede in questo mese per i tre momenti della vita del bilancio nell'anno solare, che sono il ciclo di previsione futura, il bilancio che abbiamo nell'esercizio in corso e il bilancio dell'anno solare. C'è un problema di visualizzazione di cui mi scuso, ma dipende dal web. In realtà c'è uno slineamento. Questa è una timeline che fa vedere che in questo momento ci troviamo prossimi a quello che accadrà a giugno, cioè presentazione dell'assestamento e del rendiconto, e se scorriamo vediamo cosa potrà accadere nei mesi successivi. Ci sarà il dibattito, la discussione. Non riesco a mostrarvelo bene per un problema del browser. Comunque si può poi consultare l'intera timeline in questa maniera per vedere nei vari mesi dell'anno che cosa succede, l'utente se la può anche scaricare. Questo è, diciamo, al di là dei dettagli, come vedete, una sorta di newsletter di presentazione del bilancio dello Stato, che cos'è, i grandi numeri, qualche dispositivo consultabile e il calendario del bilancio dello Stato. Un utente potrebbe volersi fermare qua e ritenere di aver avuto un'infarinatura sul tema, oppure proseguire. Se vuole proseguire, può dal fondo della pagina andare avanti con Esplora o Analizza, oppure, come vedete, la possibilità di cambiare profilo è sempre galleggiante con la barra in alto. Io adesso vi do ancora un assaggio di qualcosa, per esempio nella parte Esplora. La parte Esplora, che a mio avviso è un po' il cuore della nuova versione del portale. Qui di nuovo si ripropongono i grandi numeri, ma si cominciano a proporre dei dispositivi grafici, per esempio in questo caso, che riguardano la distribuzione delle spese per finalità, la previsione per il triennio, l'andamento nel tempo delle previsioni della spesa dello Stato, e la ripartizione tra ministeri, la ripartizione tra titoli. Ora, io non mi voglio soffermare sui dispositivi di dettaglio, però vi voglio far capire la diversità di questa parte rispetto a quella precedente. Cosa vuol dire Esplora rispetto a Scopri? Tutti questi dispositivi sono in realtà aggiornabili a seconda delle selezioni che fa l'utente. Qui è per un utente che vuole andare anche al massimo livello di dettaglio, però lo vuole fare accompagnato da strumenti che gli fornisce il portale. Diciamo che è per l'utente che vuole navigare il dato, ma vuole essere sicuro di non sbagliare, vuole essere sicuro che di non commettere un errore, come potrebbe accadere se prende il dato per fare analisi in proprio e magari non interpreta bene il dato. Come fa a manovrare? Manovra con questo strumento, questo è lo scettro per l'utente, noi lo chiamiamo timone, dove può manovrare delle cose. Per esempio può scegliere la fase, può scegliere se guardare il disegno di legge di bilancio, la legge, il rendiconto, può scegliere se guardare entrate o spese, può scegliere se guardare le missioni del bilancio dello Stato oppure le categorie o altre parti, può scegliere all'interno del criterio di navigazione quale missione, quale finalità, può scegliere anche l'anno. Questo vuol dire che al variare di una di queste cose il set delle informazioni che si trova qui si aggiorna. In che modo si aggiorna? Questa è la cosa che vi voglio far vedere. Si aggiorna sia sotto il profilo dei numeri, quindi banalmente se io cambio l'anno, in questo modo i numeri che si sono aggiornati e riguardano questa volta il 2018. Però si aggiorna anche sotto un altro profilo. Ci sono dei dispositivi grafici che ovviamente hanno senso se guardiamo la previsione e non hanno senso se guardiamo il consuntivo o viceversa. Quindi questo vuol dire che anche al variare della informazione e della parametrizzazione del timone cambia il dispositivo. Vi faccio vedere cosa succede se scelgo il rendiconto dello Stato, quindi la chiusura dei conti. Se scelgo il rendiconto ci sono delle cose che si aggiornano come quelle della previsione, quindi la distribuzione rispetto alle finalità del bilancio e l'andamento nel triennio. Però già cambia qualcosa qui, perché qui possiamo mettere in evidenza quale parte delle spese è stata impegnata e pagata e quale è rimasta da pagare. Viene calcolato un coefficiente di realizzazione, adesso non voglio entrare nei tecnicismi, ma insomma è quanta parte della spesa viene esattamente realizzata, cosa che ovviamente non ha senso fare in previsione. Viene anche proposto un dispositivo come questo qua sotto, che adesso faccio ripartire dall'inizio, cioè dalla legge di bilancio. Questo è un dispositivo che vuole provare a raccontare all'utente qual è la vita nel corso dell'anno del bilancio. Si parte dagli stanziamenti a legge di bilancio, poi mese per mese succedono delle cose. Gli stanziamenti vengono impegnati, poi vengono pagati, però ci sono degli incrementi degli stanziamenti in corso d'anno perché ci sono dei provvedimenti in corso d'anno di variazione del bilancio. E quindi questa cosa si muove cammin facendo, viene accompagnata da un testo esplicativo. Perché vi mostro questa cosa? Allora, innanzitutto, di nuovo, è la dimostrazione di un dispositivo che è sensibile al contesto. Se il contesto è rendiconto, viene fuori, non viene fuori evidentemente per la previsione. Poi perché noi, per rappresentare questa cosa, in realtà siamo andati a guardare dei siti che non parlano di contabilità e finanza pubblica. Questo è un dispositivo che è tratto da un sito statunitense che fa un'analisi del tempo libero delle persone e quindi guarda lo spostamento delle persone durante le 24 ore nei diversi momenti della vita: tempo lavorativo, sonno, pasti, tempo di trasporto e così via. È stato utilizzato recentemente anche in una ricerca inglese che vuole far vedere nel corso degli anni cosa succede nel tempo dal momento del primo appuntamento di una coppia al momento del matrimonio, quindi quali sono le tappe temporali che più frequentemente vengono percorse. Perché vi dico questo? Perché in realtà in questo portale c'è il tentativo di arrivare a comunicare delle cose complesse come è il ciclo di vita di bilancio, cercando strumenti non necessariamente tratti dai siti tematici. Ultima cosa che vi voglio far vedere rispetto al fatto che i dispositivi sono sensibili alle parametrizzazioni del contesto è anche, per esempio, cosa succede se nel caso del rendiconto, dove mi trovo adesso, cambio un anno, prendo il 2016, si aggiornano tutti i dati. In questo caso, per esempio, compare una mappa. Perché compare una mappa? Perché nel caso dello Stato c'è un lag temporale di 2 anni nella produzione del dato cosiddetto della spesa statale regionalizzata. Però ve lo faccio vedere perché. Perché è una filosofia del portale quella di dare priorità tutte le volte che la disponibilità dei dati lo consente alla territorializzazione del dato. Perché se si deve instaurare un rapporto con l'utenza, noi riteniamo che una delle prime cose che l'utenza riconosce di sé è il proprio territorio e quindi capire come certi fenomeni si collocano sul territorio. Per cui se io in una circostanza come questa vado a scegliere una missione che voglio osservare, per esempio le relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che è la missione attraverso cui lo Stato finanzia il territorio, faccio questa selezione, viene evidenziato nel mondo delle bolle che fanno vedere le missioni il peso di quella missione e viene restituita la mappa di calore che dà i dati della distribuzione di quel pezzo della spesa al bilancio dello Stato sul territorio. Allora, non vi voglio far vedere tutto perché mi rendo conto che poi può essere stancante e non voglio prendere troppo spazio. Ancora 2 cose e poi lascio la parola al colonnello Pizzi. Diamo un'occhiata a che cosa vuol dire analizza. Analizza vuole suggerire all'utente il fatto che i dati non solo possono essere consultati nel modo in cui abbiamo visto prima, che vuol dire dato un certo fenomeno, in questo caso un certo fenomeno di spesa, vado a vedere com'è, come si quantifica, come si distribuisce sul territorio, ma posso stabilire delle relazioni tra dati. Adesso ve ne faccio vedere una tanto per capire, ad esempio qui in questa parte dell'analizza una relazione che si fa è confronti internazionali, cioè la spesa statale dell'Italia rispetto alla media europea oppure alla media di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea e io posso ad esempio selezionare la Francia e vedere qual è l'andamento rispetto alla Francia. Però poi il pezzo forte di quest'area è la parte finale, cioè l'invito all'utente di lavorare con i dati in formato elaborabile. I dati in formato elaborabile erano un po' stati il primo capitolo della storia del portale aperto quando ha fatto come primo passo quello di mettere a disposizione dati open per tutti e aveva creato un motore di ricerca dei dati che ancora esiste, che è quello dove ci appoggiamo, che è però un motore per esperti, diciamo una persona che vuole trovare lì su 1500 dataset che poi si incrementano ogni giorno il proprio dataset deve essere abbastanza smaliziato nel saper cercare per bene nel motore di ricerca l'informazione di proprio interesse. Allora qui che cosa c'è? C'è un catalogo che con dei link fornisce l'informazione sulla parte in evidenza, l'informazione più recente dei dati del bilancio dello Stato, sulla parte di destra gli archivi del passato. E che cosa fa questa cosa è, se uno clicca, fa atterrare sul portale degli Open Data, cioè sul motore di ricerca degli Open Data, ma è già filtrato per l'argomento che è stato scelto in quella lista. Quindi l'utente non deve digitare nel motore di ricerca alcuni parametri particolari per trovare il dataset, ma ha già i risultati filtrati e quindi può scegliere il dataset per quell'argomento. Questo possiamo dire che è una sorta di primo assaggio di quello che sarà il futuro catalogo dati. Immaginate che il futuro catalogo dati a cui lavoriamo è un'area che è tutta articolata in questo modo per tutte le tematiche dei dati disponibili sul portale della ragioneria, e quindi per l'utente che non va alla ricerca di particolari forme di navigazione o di fruizione, ma vuole semplicemente fare una consultazione a catalogo, ha anche un libro, diciamo così, elettronico di questo tipo che può consultare. Poi l'altra cosa che vi posso dire molto brevemente è che tornando nella home page, ovviamente la parte della cambiando tematica, la parte dello scopri può essere diversa. Per esempio, se andiamo sui conti pubblici, il tema centrale sarà quello di far capire, ad esempio, cosa è l'indebitamento della pubblica amministrazione e il suo rapporto con il PIL, e quindi in questo caso il primo dispositivo per fare impratichire l'utente è fare dei confronti con altri paesi, quindi una cosa diversa da quella che abbiamo visto per le entrate e le spese dello Stato. Se andiamo a guardare un altro tema, per esempio il tema del bilancio dell'Unione Europea, questo veramente sono solo assaggi perché poi alcune cose si applicano mutatis mutandis a quelle che vi ho già fatto vedere, però se andiamo sulla dimensione esplora e quindi sul timone, è chiaro che in questo caso la dimensione territoriale è quella europea, quindi laddove prima avevamo una rappresentazione a mappa di calore sul territorio italiano, è chiaro che qui ce l'avremo a livello europeo e viene confrontato il bilancio dell'Italia con quello del complesso dell'Unione Europea e con quello dei singoli paesi, scusate, che possono essere scelti dal timone. Quindi è un timone che vive a seconda del tema. Nel caso del bilancio manovriamo le fasi del bilancio, previsione, consuntivo; nel caso del bilancio Unione Europea soprattutto manovriamo il confronto con le altre dimensioni territoriali dell'Unione Europea. Ancora un'ultima cosa, scusatemi, se andiamo sul tema degli investimenti pubblici, che è un tema molto strategico e quanto mai attuale, se andiamo nella parte esplora, quello che possiamo visualizzare altrimenti al livello del timone, in questo caso non è una fase di bilancio, non è una scelta di paese, ma è una scelta dei tre set informativi che ha a disposizione la Ragioneria Generale dello Stato sul tema investimenti. Uno, che si chiama investimenti pubblici e viene visualizzato qui, riguarda tutti i dati dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione sulla spesa in conto capitale per la realizzazione diretta di investimenti fissi lordi da parte della pubblica amministrazione o per il finanziamento di quello degli altri, prioritariamente delle imprese. Un'altra vista di dati che viene offerta è quella sul tema delle opere pubbliche, che sono un particolare prodotto della spesa effettuata in conto capitale. La spesa effettuata in conto capitale si può fare per la produzione di vari oggetti, sia per il sostegno alle imprese, sia per la tecnologia, ma anche per la realizzazione di opere pubbliche. Questa vista dei dati mette a disposizione, sempre con strumenti come quelli che vi ho mostrato e privilegiando la distribuzione territoriale, mette a disposizione il dataset informativo della Ragioneria sulle opere pubbliche, che deriva da un processo di monitoraggio delle opere pubbliche che è in capo alla Ragioneria Generale dello Stato. E infine c'è una terza vista di dati, che è di quella fetta degli investimenti pubblici che è cofinanziata con i fondi europei. Quindi in questo caso la vista dei dati che viene privilegiata è di quel sottoinsieme che ha una particolare fonte di finanziamento. Tutto questo per dire cosa? Per dire che lo strumento principe dell'Esplora è questo timone, che è un timone che si manovra più o meno sempre nello stesso modo, scegliendo l'anno, scegliendo il dettaglio del dado, però anche manovrando la vista in maniera sensibile al significato del tema. Fasi di bilancio, paesi europei, oppure viste diverse del dado degli investimenti pubblici. Io mi voglio fermare e voglio dare la parola al colonnello Pizzi, e poi magari, se qualcuno ancora resiste, anche pensare a qualche domanda, o meglio ancora a qualche critica, che è la cosa che riguarda noi e il comitato di redazione che sta là dietro, dietro di voi, tra la seconda e la terza fila. L'ultima cosa che dico, ovviamente dentro ci sono altri dispositivi, pillole informative, articoli, FAQ e così via, questo lo lascio alla vostra consultazione. Trovo invece importante dare la parola al colonnello Pizzi, perché testimonia, a mio modo di vedere, una duplice forma di esperienza applicativa, sia di chi ha lavorato sin dagli albori della BIDAP prima che fosse open, e quindi lavorando su servizi dedicati a una speciale funzione di un corpo speciale della pubblica amministrazione, e sia chi ha cominciato a lavorare anche sui dati aperti, sempre per svolgere questo particolare compito. Grazie, e chiedo scusa se ho rubato un po' di tempo al colonnello.
Tempo assolutamente ben speso, anche per me, che ho preso più confidenza con questo nuovo strumento. Io mi sono appuntato delle parole. Mi presento innanzitutto perché così si capisce subito qual è il forte legame che lega almeno me a questo progetto, e poi la Guardia di Finanza in generale. Io sono al Comando Generale e sono all'Ufficio Tutela Uscite e Mercati. Quindi mi occupo di spesa pubblica, e questo rende immediatamente comprensibile l'appeal di questo strumento per me. Ho comandato, prima di questo incarico, per 5 anni il gruppo analisi e raccordo operativo del nucleo speciale spesa pubblica. Ed ecco la ragione di questo grande afflato con la ragioneria, oltre per il fatto che ovviamente la Guardia di Finanza dipende direttamente dal Ministro delle Finanze, e ha una vocazione negli ultimi tempi che penso si sia ormai compresa: non è più la polizia tributaria né la polizia di frontiera, ma la polizia economico-finanziaria, nella sua funzione di tutela delle finanze pubbliche, riconnette tanto in maniera paritetica tanto la tutela delle entrate e dello Stato, tanto quella delle uscite dello Stato, con dei poteri che via via si sono accentuati, e con uno sforzo organizzativo che ovviamente, posizionandosi su questo particolare segmento della sicurezza pubblica, ha avuto la necessità fin dall'inizio di dotarsi di adeguati strumenti di analisi di contesto, analisi di scenario, analisi strategica, perché il contesto nel quale questo particolare corpo di polizia si proietta è un contesto in continua evoluzione. Se non altro avete visto le dinamiche evolutive che vi ha rappresentato plasticamente il dottor Falcitelli. Ecco, queste sono le dinamiche operative che noi seguiamo. Le fasi di formazione del bilancio dello Stato, che io l'app del bilancio aperto ce l'ho sul cellulare, anche perché per noi seguire la fase di formazione del bilancio dello Stato vuol dire adeguare costantemente il progetto operativo che dovremmo fare per l'anno successivo, adeguarlo costantemente a quelli che sono i progetti, in questo caso parlo di spesa, i progetti di spesa dello Stato, cioè orientare le risorse su quelli che sono gli obiettivi principali che il governo vuole perseguire. E come misuriamo gli obiettivi principali un corpo di polizia economico-finanziaria? Li misura con l'entità delle risorse che a questi obiettivi vengono destinate, quindi seguire il processo evolutivo di destinazione delle risorse per noi è importante. Mi sono appuntato delle parole che ha detto il dottor Falcitelli durante la sua esposizione, perché su queste voglio richiamare l'attenzione. Ho già detto perché ci interessa le funzioni di controllo e monitoraggio della finanza pubblica, di spending review o di controllo della spesa. Dottor Falcitelli a un certo punto, con falsa modestia, ha solamente accennato che il patrimonio della BDAP è un patrimonio disponibile enorme. È un patrimonio disponibile effettivamente enorme, di grande profondità. Aggiungo io che questo patrimonio, e il fatto che questo patrimonio sia open a tutti i livelli di approfondimento, come ha accennato, costituisce un vantaggio per un'organizzazione come la nostra, che deve fare dell'analisi di contesto, cioè seguire le dinamiche evolutive anche sul territorio, la misura della proiezione dei propri compiti operativi. Vale a dire che a livelli differenti la nostra struttura organizzativa ha una componente strategica che è il comando generale, una componente specialistica che sono i reparti speciali della Guardia di Finanza, che presidiano i segmenti. Nel caso di specie abbiamo un nucleo speciale spesa pubblica, un nucleo speciale entrate, poi abbiamo una componente territoriale. Ecco, a ciascun livello i comandanti di ciascun livello devono sapere esattamente quali sono le dinamiche evolutive delle dimensioni che devono affrontare. Faccio un parallelismo: se per un corpo di polizia di sicurezza, come possono essere i carabinieri e la polizia, hanno un senso di dinamiche evolutive, come per esempio il numero degli stranieri residenti piuttosto che il numero degli immigrati, piuttosto che il numero delle dinamiche criminali, per noi ha un senso monitorare le dinamiche evolutive, cioè la spesa comunitaria, come si ripartisce sul territorio, quante risorse vanno a quel comune piuttosto che a quella provincia, piuttosto che a quella regione, perché questo determina l'evoluzione e l'attagliamento delle risorse umane che noi dobbiamo destinare, ma anche gli obiettivi. È evidente che, faccio un esempio banale, che la preoccupazione di sostenere l'andamento della spesa sanitaria in alcune regioni è diversa dalla preoccupazione che dobbiamo avere in altre regioni. La spesa per investimenti comunitari ha una dimensione in alcune regioni, ha una dimensione in altre regioni. Quindi questo sforzo di analisi ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di dati attendibili e strutturati, perché se no noi questi dati, fino a che non partiva questo progetto, come li acquisivamo? Avevamo necessità di instaurare una serie di relazioni operative con gli enti, con i singoli enti, con le regioni, con le province, con i comuni, con la singola ragioneria, andando anno per anno a prendere questi dati. Oggi questo strumento ci dà, e mi ricollego in altre due termini sui quali richiamo l'attenzione, in formato aperto e con la possibilità anche di acquisirli machine to machine, perché il formato, il progetto di Open Government è un progetto che risponde a degli standard anche informatici strutturati, per cui oggi noi stiamo progettando degli strumenti di analisi di contesto che, a differenza del passato che ci costringeva ad acquisire volta per volta questi dati, oggi noi possiamo pensare di avere dei link diretti machine to machine e alimentare i nostri modelli di analisi di contesto georeferenziandoli sul territorio, acquisendo direttamente i dati da questo strumento. Il dottor Falcitelli ha fatto un altro riferimento: scopri, esplora, analizza. Come organizzazione io traduco questo anche in un altro trittico di termini: informazione, formazione e analisi. Cioè, questo strumento è uno straordinario strumento di informazione per i fini che vi ho detto, di formazione, perché la velocità non ha consentito di approfondire questo, ma dominare per un corpo come la Guardia di Finanza gli strumenti di gestione del bilancio dello Stato è un presupposto, un prerequisito fondamentale che noi chiediamo al nostro personale, e pertanto questo strumento oggi ci offre una possibilità di formazione straordinaria che dovevamo costruire in passato. Per l'analisi ve l'ho già detto. Concludo con un'altra notazione. E riprendo le parole che ha detto: dati certificati, dati ufficiali, patrimonio disponibile enorme. Ovviamente la banca dati delle amministrazioni pubbliche, il sistema di contabilità pubblica dello Stato. Noi e la ragioneria ovviamente mette a disposizione, noi abbiamo stipulato con la ragioneria l'Ispettorato Generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato un protocollo d'intesa nel 2015 che è stato rinnovato nel 2018, e abbiamo lavorato su che cosa? Voi come sapete una delle necessità principali della Guardia di Finanza è seguire i soldi, no? Seguire i soldi tanto di coloro che devono darle l'erario, ma soprattutto, ed era un tassello straordinario che mancava, è seguire i soldi che dà l'erario, perché oggi non avevamo uno strumento per ricostruire la posizione soggettiva di persone fisiche o imprese riguardo ai rapporti che avevano con lo Stato, cioè quanti soldi percepisce un soggetto da chi, perché questo è uno strumento che mi restituisce il profilo del soggetto, una dimensione importante del profilo del soggetto, il rapporto, quali rapporti ha questo soggetto con la pubblica amministrazione, quali risorse un determinato soggetto attinge alla pubblica amministrazione. Ecco, in questo rapporto di collaborazione, questo per dire che nell'ambito di questo progetto c'è la possibilità anche di sviluppare delle partnership e avere servizi dedicati per le pubbliche amministrazioni. Noi siamo una delle tante, ma sono servizi dedicati per la Corte dei Conti, ovviamente per i servizi bilancio del Senato, della Camera e così via. Il servizio che in questo strumento è stato ricavato per la Guardia di Finanza è un cruscotto informativo, un cruscotto di interrogazione che ci consente di risalire tramite degli elementi identificativi della persona fisica o giuridica che sia, una partita IVA, un codice fiscale, di risalire alle risorse che a qualsiasi titolo vengono date dallo Stato, fatture, finanziamenti pubblici, servizi. Questo sistema, accedendo al sistema della contabilità dello Stato, al sistema di interscambio della fatturazione elettronica, oggi per la prima volta restituisce alla Guardia di Finanza una visione importante sulle persone, cioè dove vanno, a quali soggetti vanno i soldi pubblici. Ovviamente è una visuale diversa, non è macro, è una visione micro, ma voi pensate solamente alle difficoltà che noi avevamo nei processi, nei procedimenti, nelle indagini penali nei confronti di associazioni criminali o di soggetti con cui si erano resi colpevoli di truffe a danno del bilancio dello Stato. Di, per esempio, dico la cosa più banale, di capire quali contratti, quali avevano in essere con quali amministrazioni per bloccare i pagamenti ulteriori a questo soggetto, perché noi nel momento in cui un soggetto si rende colpevole di truffa danni allo Stato, ovviamente la prima cosa che facciamo è cercare di cautelare, dobbiamo cautelare non solo le risorse che dobbiamo riavere indietro da questo soggetto, ma anche evitare che nel frattempo continuiamo a dargli delle risorse a un soggetto sostanzialmente inaffidabile. Quindi questo per dirvi l'esperienza che questo straordinario strumento, che va tutto esplorato anche perché è in costante evoluzione, che questo straordinario strumento offre alle amministrazioni pubbliche, ma aggiungo io, se mai ve ne fossero, lo straordinario strumento che offre anche alle organizzazioni di qualsiasi genere, alle università, alle organizzazioni private, cioè conoscere i dati evolutivi dell'economia pubblica che muove le principali dimensioni economiche nazionali è una risorsa competitiva anche per le aziende, aggiungo io, che se lo sapessero potrebbero brancolare meno nel buio quando fanno loro progetti di investimento o programmi di investimento. Questo mi premeva dire, e concludo perché siamo ormai fuori tempo massimo, solamente per avvalorare la descrizione puntuale e illuminante anche per me, che ero rimasto qualche settimana indietro. Questo vi dice anche la misura dello sforzo che stanno facendo. Io ero qualche settimana indietro a questi progetti, ho perso qualche settimana, ma sono andati nel frattempo molto avanti. Grazie.
Grazie mille, colonnello. Allora, stiamo concludendo, consentitemi una battuta, anche perché vorrei dire perché io trovo rappresentativa l'esperienza che ha raccontato il colonnello Pizzi. Allora, innanzitutto perché soprattutto, come ha detto chiaramente nell'ultima parte, raccontato qualcosa di molto profondo che si era iniziato a fare già da quando il portale non era aperto, e che sono questi servizi dedicati molto profondi, molto analitici, che creano ovviamente una particolare possibilità di utilizzo dei dati per specifiche funzioni istituzionali. e questo è ovviamente un patrimonio ricchissimo rispetto alla quale appunto ci possono essere delle partnership dedicate come quelle con il Corpo della Guardia di Finanza o con altre istituzioni per questo tipo di utilizzo. Però a me piace il racconto fatto, a parte perché si è scaricato l'app Bilancio Aperto, quindi mi piace per questo, scherzo, però per un'altra questione fondamentale, cioè come partendo dal racconto di un'esperienza di una versione del portale che era nata, come dicevamo prima, dedicata per le amministrazioni pubbliche che svolgono dei compiti particolari e dedicati, come da quell'esperienza in realtà ci è stato raccontato che quell'esperienza si completa, se posso usare questa espressione, con il fatto dei dati aperti, e che nel caso specifico della funzione che ci ha raccontato il colonnello Pizzi riguarda in particolare l'analisi di contesto che supporta quelle analisi più specifiche e micro che sono tipiche del Corpo della Guardia di Finanza. Questo, a mio modo di vedere, fa capire che questa evoluzione che va dalla versione specialistica, dalla versione dedicata alle pubbliche amministrazioni che era la prima, alla versione attuale aperta, in realtà è un'evoluzione che non è che abbandona la prima, ma a mio modo di vedere la completa con un punto di vista che può essere anche utile per gli stessi specialisti per cui la banca dati era nata. Io penso che abbiamo sfinito, comunque non so se questo tipo di configurazione con i microfoni si offre all'opportunità delle domande, però volendo siamo qui e quindi per chi è interessato si può approfondire. Grazie mille a tutti della pazienza e della resistenza fino a quest'ora. Grazie.
Volevo dire ad aggiunta che per la preoccupazione giusta dell'Open Data, noi abbiamo dato una disposizione operativa ai nostri comandi agosto dell'anno scorso, che ho qui, dove abbiamo dedicato un intero capitolo e un succinto allegato all'Open Data. Cioè noi abbiamo richiamato espressamente ai nostri reparti operativi l'Open Data come strumento di analisi operativa di contesto, ma anche analisi operativa di rischio. Quindi eccolo qua, la prova.